Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9R3. Oggi riassumerò e recensirò il libro. Pubblicato da Legg Edizioni nel 2020, I misteri della civiltà megalitica. Storie della preistoria del mondo. È un saggio di Felice Vinci, dedicato ai monumenti e alle tradizioni, che l'autore riconduce a una remota civiltà. Megalitica diffusa. Il volume, di circa 309 pagine, combina archeologia, storia delle religioni, mitologia comparata, folklore e analisi di testi antichi, dolmen menhir, cromlech. Tombe a corridoio e grandi allineamenti di pietre diventano il punto di partenza per interrogare le capacità tecniche, nautiche e astronomiche delle comunità tra Neolitico e prima età del bronzo. Vinci non si limita alla descrizione dei siti, mette in relazione simboli, culti e racconti provenienti da aree geografiche lontane, affrontando fra gli altri il culto delle Pleiadi, le colonne d'Ercole, Sansone, Roma, la Fenice e possibili echi omerici in Polinesia. È quindi un'opera interpretativa, costruita attorno a ipotesi non coincidenti con il consenso archeologico prevalente, che propone al lettore di riesaminare la preistoria come spazio di mobilità e connessioni culturali di ampia portata. JT darò i punti chiave di questo libro. Primo, il megalitismo come problema storico, monumenti, cronologie e capacità collettive. Il primo nucleo del libro è costituito dalla presenza di costruzioni megalitiche in molte regioni del mondo. Vinci richiama tipologie quali dolmen, menhir, cromlech, tombe a corridoio e tombe a galleria, considerate non soltanto reperti isolati, ma tracce di pratiche monumentali e simboliche. Il punto rilevante non è semplicemente la dimensione delle pietre edificare. Trasportare e collocare blocchi di grandi dimensioni richiede pianificazione, cooperazione, conoscenza del territorio e disponibilità di tempo e risorse. Il volume usa dunque il megalitismo per contrastare l'immagine semplificata di popolazioni preistoriche passive o tecnicamente incapaci. La cronologia resta essenziale. Molte architetture megalitiche europee risalgono al Neolitico e precedono le piramidi della Kur-dinastia egizia, elemento che ha contribuito a rivedere vecchi modelli diffusivi, secondo cui ogni innovazione europea sarebbe derivata dal vicino Oriente. Da questo dato solido, Vinci muove verso una tesi più ampia, cioè che somiglianze tra monumenti e tradizioni lontane possano indicare una civiltà originaria o una rete culturale molto estesa. Quest'ultimo passaggio va letto come proposta interpretativa, non come conclusione accettata dall'archeologia. Il merito dell'impostazione è rendere visibile la complessità sociale implicita nei monumenti. Il suo limite è che la somiglianza formale, da sola, non dimostra necessariamente un'unica provenienza storica. Secondo, navigazione preistorica e diffusione culturale. L'ipotesi di una rete marittima. Una componente distintiva dell'argomentazione di Vinci è il ruolo attribuito al mare. Se materiali, forme architettoniche, simboli e racconti presentano analogie a grandi distanze, l'autore ritiene insufficiente spiegare tutto con sviluppi locali indipendenti e propone che antiche popolazioni possedessero capacità di navigazione assai più sviluppate di quanto comunemente immaginato. In questa prospettiva, le coste atlantiche europee e le rotte oceaniche non sono margini remoti, ma possibili corridoi di movimento e trasmissione. Il ragionamento ha un fondamento generale plausibile. La preistoria non fu immobile e l'archeologia documenta, in diversi contesti, trasporti su lunga distanza e reti di scambio. Anche il trasferimento di grandi pietre verso siti monumentali mostra che le comunità potevano organizzare operazioni complesse, talvolta compatibili con l'uso di vie d'acqua. Tuttavia, il libro spinge questa osservazione verso una ricostruzione globale. Una civiltà marinara avrebbe lasciato impronte in continenti diversi e, secondo alcune sintesi dell'opera, potrebbe essere collegata a un'origine groenlandese. È importante distinguere le due scale. L'esistenza di mobilità e scambi preistorici è un tema di ricerca consolidato. L'identificazione di una singola civiltà planetaria o di una sede originaria precisa rimane un'ipotesi controversa. Il valore del capitolo concettuale sta nell'invitare a trattare navigazione, geografia e logistica come parti centrali della storia antica. Terzo, miti e folklore comparati come archivi di memoria culturale. Vinci affianca alle testimonianze materiali un ampio repertorio di miti, leggende e tradizioni popolari. Il libro si interroga, per esempio, su analogie tra racconti polinesiani e motivi dell'orizzonte omerico, sul fantasma di Erne, il cacciatore, e sui mamutones di Mamoiada, nonché sulla ricorrenza di immagini simboliche in culture lontane. L'operazione non consiste nel presentare il mito come una cronaca letterale del passato. Piuttosto, l'autore lo considera un possibile deposito di memorie, migrazioni, culti e contatti antichi, da porre in dialogo con dati archeologici e linguistici. Questo metodo ha un interesse reale, perché le tradizioni orali conservano strutture narrative e simboliche capaci di attraversare secoli. Confrontarle può far emergere problemi di diffusione culturale, trasformazione e adattamento locale. Al tempo stesso è il terreno su cui l'argomento richiede maggiore prudenza. Somiglianze narrative possono nascere da contatti storici, ma anche da temi ricorrenti dell'esperienza umana, da convergenze indipendenti o da interpretazioni posteriori. Perciò un confronto persuasivo dovrebbe considerare cronologie, contesti linguistici, vie di trasmissione e differenze, non soltanto gli elementi comuni. Il libro interessa proprio perché porta questo materiale al centro della discussione sulla preistoria e sulla lunga durata delle culture. Il lettore più rigoroso potrà usarlo come invito a verificare fonti e alternative, anziché come soluzione definitiva alle origini dei miti. Quarto, astronomia, Pleiadi e Madre Terra, il linguaggio simbolico dei monumenti. Tra i tratti che Vinci attribuisce alla civiltà megalitica, figurano conoscenze astronomiche. Attenzione ai cicli celesti e forme di culto legate alle Pleiadi e alla Madre Terra. L'interesse per il cielo è una chiave importante per comprendere molte architetture preistoriche orientamenti verso il sorgere o il tramontare del. Sole in date significative, rapporti con il paesaggio e rituali stagionali, sono temi effettivamente studiati nell'archeoastronomia. In un'economia agricola e pastorale, osservare cicli luminosi e stagionali poteva avere insieme valore pratico. Rituale e politico, coordinava attività collettive e attribuiva un ordine sacro al territorio. Vinci amplia questa prospettiva, comparando la ricorrenza delle Pleiadi e di simboli della fertilità in tradizioni molto diverse. La sua proposta è che tali persistenze rivelino il fondo ideologico comune di una civiltà diffusa. L'aspetto più utile dell'analisi è mostrare che un megalite non è soltanto un manufatto ingegneristico, è anche un oggetto situato nello spazio, nel tempo rituale e nella visione del cosmo di chi lo costruì. Tuttavia, la presenza di simboli astrali o di figure materne in culture diverse non autorizza automaticamente a dedurne un unico culto originario. Il volume va quindi letto distinguendo il dato generale, la centralità dei cicli celesti e della sacralizzazione del paesaggio, dalla specifica. Genealogia globale proposta dall'autore. Infine, Roma, Sansone, Fenice e Colonne d'Ercole rileggere i classici attraverso la preistoria. il saggio si distingue dai testi dedicati esclusivamente ai siti megalitici, perché estende la ricerca a enigmi della tradizione classica, biblica e medievale. Tra le questioni esplicitamente annunciate, figurano il nome segreto di Roma, la sua fondazione del 21 aprile e i Sette Colli, l'Indovinello di Sansone, il mito della Fenice, le colonne d'Ercole, il numero 666 e il Pape Satan di Dante. Questi casi hanno una funzione metodologica. Vinci cerca di rintracciare sottotesti e simboli storicamente più tardi strati culturali più antichi, potenzialmente riconducibili al mondo megalitico. Il lettore incontra così un esercizio di lettura trasversale, nel quale geografia sacra, calendari, immagini animali, tradizioni religiose e toponimi diventano indizi da comparare. La forza di questo approccio è la sua ambizione interdisciplinare, anziché separare rigidamente preistoria, antichità e folklore. Cerca continuità e riusi simbolici lungo tempi molto estesi. Tale ricostruzione, però, dipende dalla qualità dei collegamenti tra fonti distanti. Le interpretazioni di un enigma biblico o di un passo dantesco non equivalgono a prove archeologiche e devono essere valutate in base ai rispettivi contesti filologici e storici. Questo tema chiarisce quindi la natura del libro, non un manuale archeologico convenzionale, ma un saggio di sintesi comparativa che usa i classici per formulare domande radicali sulle origini culturali del Mediterraneo e oltre. In conclusione, I misteri della civiltà megalitica è indicato per lettori già interessati a preistoria, archeologia del paesaggio, mitologia comparata e storia delle religioni, soprattutto se desiderano confrontarsi con interpretazioni non convenzionali. Può risultare meno adatto a chi cerca un'introduzione metodica e strettamente aderente al consenso accademico su cronologie, culture regionali e tecniche costruttive. Vinci privilegia, infatti, connessioni di lunga durata e una tesi unificante, la cui portata supera ciò che le evidenze archeologiche permettono generalmente di affermare con certezza. Il beneficio intellettuale della lettura sta nel rendere più articolate le domande quali capacità organizzative implicano i megaliti, quanto erano mobili le popolazioni preistoriche, in che modo miti, rituali celesti e paesaggi monumentali possono conservarsi o trasformarsi nel tempo. Rispetto a molte opere divulgative sui monumenti megalitici, che si concentrano su singoli siti o su dati tecnici, questo libro si distingue per l'ampiezza comparativa. Mette nello stesso quadro costruzioni in pietra, navigazione, Pleiadi, tradizioni polinesiane, temi omerici, Roma e racconti biblici. Tale estensione è insieme la sua originalità e il motivo per cui richiede una lettura critica. Le recensioni disponibili lo descrivono spesso come affascinante e molto denso, talvolta tale da richiedere attenzione o una seconda lettura. Considerato come proposta argomentata da verificare, non come storia definitiva della preistoria, offre un percorso ricco per riflettere sui confini tra reperto, leggenda e interpretazione. Se vuoi supportare Felice Vinci, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo!